Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io mi chiamo Manuela Rispoli. Ha lavorato nella ricerca, ha fondato aziende, ha fatto parte di consigli governativi, ha sempre creduto nel valore della divulgazione scientifica. Alessandra Pucci vive a Sydney, ma la sua storia attraversa anche l'Eritrea, l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti. Per il suo contributo alla scienza, all'industria, è stata insignita dell'onorificenza ufficiale dell'Ordine d'Australia e anche di quella della Repubblica Italiana. Nel suo nuovo libro, Arguably Prescient, raccoglie pensieri, articoli e riflessioni scritti nell'arco di oltre 30 anni, scritti che parlano di scienza ma anche di società, futuro e della tensione che c'è sempre tra innovazione e responsabilità. Noi ne parliamo proprio con lei. Diamo quindi il benvenuto alla dottoressa Alessandra Pucci. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Manuela, grazie.
Nel suo libro lei raccoglie oltre 30 anni di scritti. Che cosa l'ha spinta a mettere insieme questi materiali proprio adesso, arrivata a questo punto?
Ma perché, riguardando i miei archivi, mi sono resa conto che avevo coperto tantissime materie che potevano essere di interesse per il pubblico più a largo.
E il titolo, che in italiano potremmo tradurre un profetico, mi incuriosisce molto. In che senso profetico? Quali sono questi temi che lei aveva affrontato anni fa e che oggi le sembrano ancora più attuali?
Il titolo l'ha coperto mio figlio perché gli avevo chiesto, per dinamizzare un po' questi argomenti scientifici, gli avevo chiesto di farmi delle interviste, così che lui, che è un avvocato, non ha niente a che fare con la scienza, poteva darmi un contesto più ampio. E lui, che all'inizio non si rendeva conto di questa eterogeneità delle materie, alla fine è riuscito a trovare una specie di filo di Arianna di tutte queste cose. E secondo lui, in tutti questi scritti che andavano dal 1990 a ora, lui trovò che a distanza di tempo varie cose, molte, che si erano trattate in questo libro, si erano realizzate. In particolare una che lui la chiama la mia magna opus, che si chiama Devolution, e in cui circa 20 anni fa io avevo cominciato a guardarla da un punto di vista critico. Avevo anticipato il fatto che l'internet, ma soprattutto i social media, potevano avere un effetto dannoso sui giovani in crescita, sul cervello dei giovani in crescita. Io naturalmente partivo dal punto di vista biologico, che è la mia parte, e lui riconobbe che queste cose erano avvenute veramente e quindi scelse questo titolo, Arguably Prescient.
Quindi, insomma, questo filo rosso che ha tenuto insieme tutte le cose che lei ha fatto nella sua vita, tutto quello di cui si è occupata, che è stato veramente tanto, biotecnologia, ma anche politica, eccetera, qual è stato, qual è secondo lei l'obiettivo principale che si deve porre la scienza oggi, no?
Allora, ci sono vari aspetti di questo. Il primo è che la scienza, proprio per il modo in cui si conduce, per esempio quando uno scienziato fa una cosiddetta scoperta, non è considerata dalla scienza una scoperta se questa cosa che è stata evidenziata non viene riprodotta in più sedi indipendenti nel mondo. Cioè praticamente c'è una verifica dentro la scienza, per chiamarla scienza, c'è una verifica che è assolutamente a prova di bomba. Il punto invece fondamentale che succede è che la scienza viene applicata e quindi diventa tecnologia, e le tecnologie non sono in generale assolutamente verificate. Queste tecnologie, ognuno può prendere questo fatto della scienza e applicarla. Io faccio tanti esempi in questi articoli, ma se si prende per esempio la radioattività, è stata qualcosa che è stata scoperta da Marie Curie e che poi è stata applicata. Ci sono delle applicazioni buone, come per esempio nei raggi X, come per esempio nella terapia dei tumori. Quindi la radioattività è buona dal punto di vista scientifico ed è buona quando viene applicata con delle buone applicazioni come la diagnosi e la terapia. Però se questa stessa radioattività viene applicata per costruire la bomba nucleare, certamente quella non va bene. Quindi la scienza è sempre buona perché è knowledge, perché è conoscenza. Però il momento in cui i vari promotori la applicano, la possono applicare bene e male.
Alessandra Pucci, scienziata, divulgatrice, autrice del libro Arguably Prescient. Dicevamo prima, cambiando argomento, che lei ha avuto una carriera veramente varia e variegata, dove ha unito la scienza, la scrittura, ma tra le altre cose lei ha anche fondato la prima azienda biotech australiana negli anni 80, precisamente nel 1980. Ecco, mi domando, com'è stato essere in quegli anni una scienziata donna e cosa ricorda di quell'avventura?
Quell'avventura è rimasta impressa nella mia mente. È stata una cosa casuale, nel senso che finito il mio PhD in immunologia, io sono andata in Nord America perché dovevo rispondere a delle domande, perché ci sono degli esaminatori internazionali del PhD che volevano sapere di più e farmi una specie di esame, diciamo. E quindi io andai in Nord America, guarda caso, proprio in quel momento lì, che era il 1980, c'era una grande espansione nella borsa della prima compagnia biotecnologica nel mondo. E a quel punto lì quella fu una cosa che mi colpì moltissimo, perché c'era un entusiasmo, c'era una tale vivacità, una dinamica incredibile che mi presero. Tornai in Australia e decisi di fare una cosa del genere in Australia. Se non che la tecnologia americana non era la mia tecnologia, quindi sono dovuta andare in Gran Bretagna, perché in Gran Bretagna c'era stata una ricerca scientifica che poi fu premiata con Nobel, che era di immunologia. Quindi io potevo prendere quella, perché era nel mio settore, ma il modello del business, il business model, era quello americano. Presi i soldi degli industriali italiani, quindi c'era US, UK, Italy, e poi con tutto questo in mano andai al governo australiano e dissi: io ho fatto la mia parte, ora fate voi la vostra. E infatti loro sono arrivati, insomma, hanno aiutato moltissimo. Naturalmente non l'ho fatto da sola, ma ho preso diversi PhD, diversi dottori dall'Inghilterra e dall'Australia. Con loro eravamo arrivati a una scoperta di praticamente un prodotto, una tecnologia che è stata presa dai giapponesi.
E di cosa vi siete occupati nello specifico? E anche, come le chiedevo, come è stato farlo da donna?
Guarda, da donna io non ho avuto alcun problema, perché ero talmente convincente, ero talmente convinta, non ho avuto alcun problema, né come donna né come italiana.
E di cosa vi occupavate nello specifico?
Di anticorpi monoclonali, che sono praticamente dei prodotti biologici opposti al prodotto sintetico, cioè praticamente è un prodotto che si può usare sia come diagnostico, perché praticamente è talmente specifico, monospecifico, che ti rivela, per esempio ti rivela il tumore, tutte le analisi patologiche per individuare i tumori, ma anche i virus. Per esempio i virus del Covid possono essere individuati prestissimo con questi prodotti monoclonali, che ora sono diventati assolutamente, non si possono lasciare da parte, perché sono sia diagnostici che attivamente terapeutici. Moltissime medicine per i tumori ora su una base di anticorpi monoclonali.
Lei ha vissuto non solo in Australia, ma è nata in Eritrea, è italiana, ha vissuto negli Stati Uniti. Tutti questi spostamenti sono stati importanti dal punto di vista della sua crescita professionale, della sua curiosità scientifica?
Sì, sono importanti perché in ogni paese c'è del nuovo, c'è del particolare, no? Nessun paese ha tutti gli aspetti che possono interessare la scienza. Quindi dall'Italia devo dire che ho preso una ampiezza di studi che in altri paesi come gli Stati Uniti e anche l'Inghilterra sono molto specifici, cioè praticamente ti dirigono un po' troppo finemente in fondo, mentre la cultura italiana, perlomeno a quei tempi, era una cultura in cui c'era molto, molto più fiato, molto più spazio.
Le faccio ancora un'ultima domanda. Secondo lei, dalla sua prospettiva privilegiata, quali sono i campi oggi dove la scienza dovrebbe concentrare maggiormente la propria attenzione?
Ma ritorno ancora all'artificial intelligence in un senso critico però, perché siccome l'artificial intelligence è molto utile dal punto di vista che è molto rapida ed è come volume di dati, può prenderne talmente tanti, che gli scienziati ora sono schiavi di questa capacità che ha l'artificial intelligence di arrivare a delle conclusioni prima, perché è rapidissima, perché ha la capacità enorme di dati. E questo viene a discapito della scienza. Aiuta in un certo senso e nell'altro però a discapito, perché le cose diventano superficiali, diventano meno profonde e meno attente alle conseguenze. Quindi gli scienziati ora, e purtroppo non lo stanno ancora facendo, dovrebbero investirsi un po' di più sui lati negativi dell'artificial intelligence. Ancora non lo fanno, ma spero che lo faranno presto.
Grazie mille.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.